Buonasera e bentornati ad una nuova puntata del Canto della Civetta su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente. Siamo in diretta da Roma, lunedì 11 maggio, sono circa le 19.01 e vi presento, anzi andiamo subito a salutare colui che è l'autore di questa meravigliosa puntata dedicata al mito di Perseo. Barone, Barone, ci sei?
Eccoci qui, bentrovati a tutti, ciao Francesca.
Ciao Barone. Allora, abbiamo visto questa copertina meravigliosa e vorrei che tu introducessi un po' il tema di questa puntata, che non sarà però tutta svolta in un'unica puntata, perché questa è la prima parte, corretto?
È corretto. Siamo timoroso dell'esperienza di Teseo, che era ben ricco. Gli episodi, sicuramente non ce la facciamo da una parte, ma in una parte sola, quindi in una sola puntata. Quindi ho cercato di mettere le mani avanti.
Ma noi siamo contenti, eh? A noi ci fa soltanto piacere sentire questi miti e poi, insomma, poterne parlare per quanto necessita, chiaramente. Quindi a noi ci fa soltanto piacere. Allora,
sì, certo.
Chiaramente. Allora, prima di iniziare, se tu sei d'accordo, Barone, ci andiamo a sentire un pezzo bellissimo, è l'ultimo dei Bronson, RM 2007, continuerà a bruciare, è già un successo, chiaramente, loro sono i Bronson.
Wait.
letteralmente impossibile stare fermi sulla sedia quando passa un pezzo dei Bronson, un pezzo meraviglioso che insomma vi invitiamo a seguire e ad ascoltare molto bene, perché anche il testo è fantastico. Allora Barone, ci sei? Siamo pronti?
Eccoci, siamo pronti. Sì, siamo pronti. Voi siete scaldati?
Noi siamo in attesa, abbiamo studiato, professore. Allora l'unica cosa, diciamo subito, per chi vuole intervenire, non abbiamo dato il numero di telefono, lo facciamo adesso, si possono fare domande su WhatsApp chiaramente al numero 388 1175 057, e io ti passo la parola.
Benissimo, allora già con il mito di Teseo dovevamo in realtà fare una panoramica di quello che stava di quello che sta succedendo nella penisola del Peloponneso, nella penisola greca.
Sì.
E lo facciamo ora perché comunque andiamo con Perseo ad affrontare un mito arcaico, cioè precedente all'avvento di Teseo stesso, che abbiamo affrontato nelle scorse puntate. Allora, quindi dobbiamo fare una panoramica di quello che accade, ma non solo in Grecia, sostanzialmente quello che accade in Europa e Medio Oriente.
Chiaramente questo è un teatro storico, cioè ci racconti un po' la storia,
storico,
okay,
sì,
di
sì,
come di quello che si svolgeva in questo periodo in Grecia, sì, ma non solo.
Sì, sì. Praticamente succede 10.000 anni fa circa, 8.000 anni avanti Cristo, una grossa migrazione di quello che viene definito il popolo indoeuropeo, una grossa migrazione indoeuropea, si stacca da quello che presumibilmente fosse l'attuale bacino baltico, delle coste baltiche, si stacca una grossa fetta di quelle tribù, cercandoli di migliori, probabilmente dovuti a un irrigidimento delle temperature, condizioni vitali non troppo favorevoli, ma sostanzialmente anche cercare una quasi attraverso quello che possiamo definire una missione civilizzatrice che caratterizza proprio questa stirpe, che sono appunto gli indropei, partono. E i primi a fermarsi, a trovare un posto idoneo dove poter civilizzare, dove poter creare una città, sono quelli che conosciamo come le tribù Ittita e Sumera, nel bacino della Mezzaluna Fertile.
Praticamente sono proprio i primi popoli che si studiano a scuola, no? Cioè i libri di storia iniziano
con loro. Perché sono i primi a scrivere.
Esatto.
Esatto. E sì, sono i primi a portare appunto una forma di scrittura, il carro, la ruota, il cavallo, la cultura del cavallo, caratterizza questa civiltà, questa etnia, questa stirpe, gli indoeuropei. Arrivano nella Mezzaluna Fertile, in quello che viene definito tra il Tigre e l'Eufrate, no?
La Mesopotamia.
La Mesopotamia, esatto.
Sì, la terra tra due fiumi, Mesopotamos, no? In mezzo ai due,
esatto,
fiumi. Perfetto.
La Mesopotamia. E fondano anche una delle primissime città, quindi Ur, poi Krur, lì, in quella zona lì. Sappiamo, non ci soffermeremo su quello che è la civilizzazione ittita, anche se ci interessa un pochettino per quello che sia la guerra di Troia, che appunto poi quello che si interfaccerà con la Grecia. Da questa stessa migrazione due tribù si fermano lì, altre tre tribù, poi ne saranno sicuramente molte altre, ma diciamo, quelle che si affermeranno come nome e come che noi conosciamo ancora oggi, e che si affermeranno come civiltà e daranno nome a delle civiltà, degli imperi. E quindi troveremo i Parsua e i Madua, che si fermano invece nell'altopiano iranico, nella Persia, nell'attuale Iran, perché prima esisteva sia la Persia che la Media, per poco tempo la Media non la conosciamo benissimo, però era comunque una città molto importante che stava al confine appunto con la Persia, poi inglobata dalla stessa. Però ecco, i magi vengono da lì, sostanzialmente, per dare un attimo l'idea agli ascoltatori. Parsua e Madua, e l'ultima, quella che si spinge più oltre quello che conosciamo almeno come forma civilizzativa indoeuropea, sono i Veda, che si attestano nel nord dell'India. Uh-huh. Queste sono le migrazioni indoeuropee che intervengono circa 10.000 anni fa. Nel frattempo, nello stesso periodo più o meno, un'altra popolazione, poi definita pelagica, invece interviene nel Peloponneso, appunto nella Grecia. Uh-huh. E da questa sacca che più o meno abbiamo descritto come il bacino baltico, più o meno tra le coste baltiche, l'ex Prussia, parte un altro scaglione di queste migrazioni. Uno investirà l'Italia tramite tutte le popolazioni che conosciamo, tutte le tribù che conosciamo anche noi, no? Quindi Sanniti, Piceni, Volsci, Latini, eccetera eccetera. Un'altra di queste tribù invece colonizzerà la Grecia tra il 1800 e il 1700 avanti Cristo. Dal 1850 e 1700 avanti Cristo termina la colonizzazione, diciamo, indoeuropea della Grecia da parte di questa tribù che noi conosciamo come Achei.
Ok, quindi praticamente dal 10.000 avanti Cristo a circa 1700 avanti Cristo colonizzano i posti che ci hai detto. Allora, prima che tu ci parli della Grecia, ti faccio subito una domanda che arriva da Mauretto, che ti fa i complimenti e dice che sta imparando tantissimo, siamo contenti, probabilmente è interessato agli argomenti, stiamo imparando anche noi, stiamo imparando tutti mentre lo facciamo. Allora ti chiede, visto che parlate anche di miti e non di storia, è possibile che queste migrazioni siano avvenute dopo la caduta di Atlantide, ci chiede?
Sicuramente.
Poi un giorno magari faremo anche una puntata su Atlantide, visto che
sì. Beh, sicuramente almeno dalle testimonianze che intervengono proprio appunto da queste popolazioni, da queste prime arcaicissime colonizzazioni da parte degli indoeuropei delle aree che stiamo descrivendo, di tutta diciamo, tra la Mesopotamia e l'Europa, le prime testimonianze di Atlantide vengono proprio da queste popolazioni, di questo mito di Atlantide, certo. Ma stiamo parlando evidentemente di un qualcosa di scomparso tantissimi anni fa, di cui ci resta pochissimo, certo, come testimonianza stessa, quindi certo. Sì, è possibile che intervenga Atlantide, ci sia un remoto ricordo di Atlantide, ne parleremo sicuramente quando affronteremo gli Ittiti con il mito di Gilgamesh,
certo.
meglio ancora, però in questo contesto sì, c'è un ricordo, ma non vengono proprio da Atlantide, ne vengono dal Mar Baltico,
okay. Come popolazione, va bene, okay. Va bene, ringraziamo Mauretto, lo salutiamo. Prego, allora, andiamo avanti.
Prima di perderci una parte, noi sappiamo, come dicevamo un'altra volta, questa civiltà chiamata appunto degli Achei, questi Achei, sì, si attestano in Grecia e viene definita storicamente la civiltà micenea, proprio perché Micene era la parte più interessata, economicamente più interessante, politicamente più forte e anche militarmente più forte.
Certo.
E diciamo, le città più importanti sono appunto Tirinto, Argo, Tebe. Dopo c'è una, come abbiamo visto con Teseo, c'è una forte diciamo, monopolizzazione anche per il controllo dell'Egeo, del Mediterraneo tutto, da parte di Creta. Dopo il 1500, cioè prima quindi Micene, Creta, dopo il 1500, dopo l'intervento nel 1450 avanti Cristo precisamente, dicevamo con Teseo appunto, 1500 circa, il potere e diciamo ritorna nella penisola e precisamente appunto nell'Attica ad Atene. Questo più o meno per configurare sia storicamente quello che sta succedendo in quell'area, e noi stiamo parlando fino al 1800 avanti Cristo, la colonizzazione che dura fino al 1700, poi il potere acheo dura fino alla guerra di Troia 1200 avanti Cristo, dopo il 1200, 50 anni dopo, c'è un'altra invasione indoeuropea ancora della penisola greca da parte l'ultima, almeno per quanto riguarda la popolazione indoeuropea, e cioè quella dei Dori. I Dori sono quelli che interverranno appunto nel 1150 avanti Cristo e definiranno poi sia l'espansione massima che la grandezza, certo, massima a livello culturale, politico, guerriero della Grecia.
Bene, perfetto. Il teatro l'abbiamo compreso. Adesso andiamo a sentire i Rammstein e poi torniamo subito da voi.
Ciao.
Schmale Brücke. Die Ufer sind Vernunft und Trieb. Ich steig dir nach, das Sonnenlicht in den Geist verwirrt. Ein blindes Kind, das vorwärts kriecht, weil es seine Mutter riecht. Ich finde dich. Die Spur ist frisch und auf die Brücke.
E su anche su insomma questa musica pazzesca, bellissima, giusto? È di base indoeuropea, tu ci tieni a specificare questa cosa, giusto?
Assolutamente sì. Poi un giorno tanto tempo fa c'era una fanzine su RPN e ho scritto proprio un articolo sui Rammstein. Un giorno ve lo leggerò in diretta.
Io proprio farei proprio invece, perché vista appunto questa passione incredibile che ha Barone per tutto ciò che è indoeuropeo, ripetiamo, dai popoli alla musica, Io farei, dedicherei proprio una puntata alla cultura musicale indoeuropea. Why not, Barone? Allora,
assolutamente sì.
Beh, insomma, ti abbiamo, noi ne approfittiamo finché possiamo. Allora, abbiamo detto il teatro storico, ci hai parlato di queste colonizzazioni, dei popoli, tutti chiaramente di base indoeuropea, di razza indoeuropea, che si succedono in questo teatro storico che è l'Europa,
sì.
Fino al mare.
Esattamente. E in questo momento noi siamo interessati particolarmente alla Grecia, alla penisola greca. E, dicevamo, quindi, riassumendo per quello che ci interessa in questo momento, i Pelasgi colonizzano, che è una popolazione diversa da quella indoeuropea, colonizzano la Grecia e non si sa bene da dove vengono, molti dicono autoctoni, molti dicono vengono dalla Mesopotamia, proprio spinti dall'invasione, dalla colonizzazione ittita, questi si sono spostati dall'altra parte verso la Grecia, appunto, i precedenti abitatori della Mesopotamia. Vabbè, comunque sia, dai Pelasgi fino, cioè poi intervengono gli Achei, gli Achei sono indoeuropei, assolutamente indoeuropei, e colonizzano la Grecia e ne sono i protagonisti dal 1800 a.C. fino al 1200-1150, cioè, momento appunto dell'alta colonizzazione, quella dorica.
Sì.
In questo contesto ci sono tutti i miti che abbiamo affrontato fino ad oggi, cioè Teseo, 1500 a.C., siamo in pieno periodo miceneo, pieno periodo acheo, e ancora prima c'è un altro mito che andiamo a affrontare quest'oggi, e cioè il mito di Perseo. Ma prima di arrivare sempre al personaggio, dobbiamo soffermarci ancora una volta su quello che è il panorama invece mitologico presente in quel contesto. Facciamo un po' di antropologia oggi, ci piace anche questo tema,
certo.
Questo argomento, perché il mito, oltre a spiegarci la parte profonda spirituale della, diciamo, dei moti dell'uomo, della spiritualità umana, del suo valore più più interessante, quello che più ci è vicino, che più ci è di aiuto per l'esempio riportato e per il gesto riportato dell'eroe. Il mito ci racconta anche molto altro, cioè, prendete Garandini, come ha fatto a scoprire il solco di Roma? Sapete che il solco di Roma è stato scoperto da un arcologo attuale, no?
Sì.
Dei nostri giorni, il signor Garandini. Che ha fatto Garandini? Ha preso il mito, ha seguito il mito della fondazione, è andato a scavare quello che dicevano le fonti e ha trovato, guarda caso, il solco di Romolo, ecco. Cioè, è questo quello che ci interessa anche a noi, cioè, nel senso che molte volte il mito ci racconta altro e non è poi così scollegato da una realtà contingente, oltre che da una realtà profonda, cioè non è mai scollegato l'azione spirituale e l'azione contingente, l'azione appunto guerriera, quello che diciamo anche con le origini di Roma, no? Il Natale di Roma. Per il romano in particolare, ma per l'indoeuropeo in generale, l'azione pratica, l'azione esteriore, non è mai scollegata da un'azione interiore.
Bellissimo.
Questo era chiaro.
Bellissimo, hai fatto bene anche a sottolineare questa cosa, perché spesse volte il mito viene trattato a mo' di favoletta, cioè una storia come fosse senza fondamento, senza niente, una bella storia sugli dèi o sulla magia, completamente scollegata da un contesto invece sociale, storico, come stai sottolineando tu, quindi questo è molto importante.
Assolutamente sì. Perché, cioè, non è la favoletta con cui addormentarci,
esatto,
e far addormentare i nostri bimbi, ma è qualcosa di molto molto più serio.
Certo.
Per sottolineare questo, ci andiamo a vedere brevissimamente il contesto mitologico presente in quel periodo storico nella Grecia. dicevamo, Perseo è un mito arcaico, è molto, molto, cioè forse è proprio il primo, dalla, calcolate che dalla stirpe di Perseo un migliaio di anni dopo nascerà Ercole, ecco, per comprendere l'importanza del personaggio. E in quel contesto mitologico da poco è avvenuta la creazione, da poco è avvenuto lo scontro tra l'Olimpo e i Titani, era veramente una terra giovane, no? Il nostro emisfero era giovane, è un'età primaverile. In questo contesto c'è un ricordo delle terre iperboree, cioè delle terre al nord dove erano inospitali e fredde e descritte come quasi mitiche dagli stessi greci, dagli stessi achei. Quindi c'è un ricordo della loro provenienza, ma che ricordano come una terra inospitale, e dove quindi collocano poi delle divinità, o meglio semidivinità, che sono sempre a gruppi di tre, le Moire, che sono le nostre parche, e cioè coloro che filano il destino dell'uomo, no? Le Moire sono tre, e sono Cloto, Lachesi e Atropo. Cloto fila
il destino,
esatto, quello che è il filo della vita, no?
Sì.
Cioè, in questa macchinario Cloto lo fila, Lachesi misura il filo è la nostra vita, e Atropo lo taglia.
Certo.
Atropo è quella più piccolina, ma è quella più inesorabile, quella che taglia, quella che decide, che dà la morte sostanzialmente.
Certo.
A queste Moire e Parche, che filano il nostro destino, sono assoggettati gli stessi dei. Queste nella mitologia nordica sono le Norne, le troviamo in tutte le civiltà europee, esistono queste tre vecchiette che filano il destino, a cui sono assoggettati tutti gli esseri,
certo,
manifesti, comprese,
certo,
le divinità. Ora, assoggettati a questo non significa assolutamente, come vedremo anche nel mito di Perseo, essere assecondare quello che è il nostro destino, anche se è dettato, anche se è ineluttabile, è il nostro dovere, come ci ricorda anche Dominique Venner, insorgere contro il fatalismo.
Certo.
Bisogna assolutamente sfidarlo. Questo lo faranno gli dei, questo lo faranno gli eroi, questo lo facciamo noi. Perché alla fine sì, il fiume è inevitabile che vada al mare, dalla montagna, ma almeno il percorso lo decido io.
Bellissima. Un'immagine esaustiva.
Esatto. E detto ciò, insieme alle Parche o Moire, erano presenti in quella terra iperborea sia le Gorgoni, Medusa, Steno e Uriale, che le Graie. E le Graie erano sorelle di Gorgoni. Queste altre due, diciamo, coppie di tre, non so come meglio definirle, erano definite le figlie della notte. Ora ecco il contesto antropologico, e dopodiché lasciamo la parola poi a Chiara, prendiamo la sacca musicale e ce l'andiamo da Chiara per alleggerire un pochettino. Però ecco il contesto antropologico, volevo introdurlo. Le Graie e le Gorgoni sono figlie della notte e molto difficilmente associate a Nettuno, difficilmente perché Nettuno non è una divinità infera,
certo,
però erano legate agli scogli, al mare, a qualcosa comunque inerente le isole e il mare. Questo perché antropologicamente, quando gli Achei arrivano in Grecia, trovano in quelle zone che colonizzano civiltà matriarcali e legate alla dea Luna, che probabilmente vestivano proprio queste maschere per spaventare gli avventori. Una civiltà che era legata principalmente all'agricoltura, che dopo gli Achei si affaccia anche sul mare, ma anche loro erano sul mare, quindi questa civiltà, queste popolazioni completamente imbelli a quanto descrivono gli Achei, l'unico modo per difendersi da invasione era appunto spaventare tramite queste mostruose maschere, questi mostruosi mascheroni o queste arti magiche, gli avventori, quelli che cercavano insomma di colonizzare le loro isole. Ecco, la sostituzione di una civiltà patriarcale di stampo solare rispetto a una precedente pelagica prettamente matriarcale e lunare, tellurica, matriarcale e tellurica, è proprio quello che compie Teseo, cioè tronca questo mascherone orrendo, questa deformazione della natura, secondo la, almeno secondo quello che era il sentire, la visione del mondo indoeuropeo, completamente diversa da questa precedente pelagica, e impone una visione solare uranica della vita.
Certo, quindi fa questo passaggio, questo switch incredibile tra queste, esatto, due forze. Bellissimo. Allora, prima di continuare, allora poi sentiremo Badabing dopo la pausa musicale, volevo, visto che il nostro direttore artistico che ci ascolta, salutiamo, ciao Andrea, hai parlato di Carandini, ci dà il titolo di un libro molto interessante che è La Roma di Augusto in 100 monumenti, quindi questo è il consiglio del nostro direttore artistico che salutiamo, Andrea, grazie, ciao. Va bene, allora adesso noi andiamo in pausa. Con Barone ci sentiremo dopo Badabing e dopo la pausa musicale, questi sono i Guns N' Roses con Mr. Brownstone, torneremo qui con Chiara Del Fiacco. Interrompere Axl Roses con i suoi urletti che hanno fatto impazzire per generazioni le ragazze, però vado a presentarvi la mia ormai amica, collega e chi più ne ha più ne metta, Chiara Del Fiacco. Ciao Chiara!
Ciao, ciao Francesca, ciao Barone, insomma un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sì, insomma Axl chiaramente ha fatto all'epoca impazzire.
C'è piaciuto, tutti, c'è piaciuto, quindi, insomma.
Le sue canzoni, poi insomma alcune delle quali sono state anche profetiche, ecco, sì, quelle un po' più politicamente scorrette.
Corrette, sì,
quindi
sì,
lo apprezziamo sempre, anche passati tutti questi anni.
Assolutamente.
stavo ascoltando con molto interesse quello che aveva da dirci Barone, appunto dal punto di vista antropologico e del mito, che sono veramente lo sforzo di riattualizzare il mito è esattamente quello che dobbiamo fare. E poi insomma ha citato anche Dominique Venner su appunto Insorgere contro il fatalismo, quindi tutti temi importanti.
Allora, già che ci stiamo, spoileriamo che Dominique,
sì, infatti tu mi dai sempre man forte. Esatto, sì, noi ne parleremo domenica, parleremo di nella trasmissione Butterbing, quindi dalle 19 alle 20:45 di Dominique Venner. Peraltro questo mese appunto c'è l'anniversario della sua morte, quindi insomma ne parleremo poi domenica prossima.
Certo.
E oggi invece volevo, ecco, ritornare un po' sul Covid, visto che comunque siamo ancora diciamo, nonostante oggi dovrebbe parlare anche Conte, da quello che ho sentito.
Ma Conte parla dopo la nostra trasmissione perché si ferma.
Ma lui vuole sentire un po' quello che diciamo per poi tirare fuori le sue potenze di fuoco.
Perfetto.
Anche lui cerca di riattualizzare i miti a modo suo, insomma, in modo infero,
sì,
e tellurico.
È un po' più Dragon Ball, diciamo che lui è un po' più Dragon,
sì,
Ball che altro.
La cosa paradossale è che praticamente contemporaneamente alla sua potenza di fuoco c'è Macron che ha detto dobbiamo cavalcare la tigre, quindi è una cosa che mi fa un attimo così accapponare la pelle, perché cose di questa sorta dette da questi personaggi, insomma,
certo.
Ci fa proprio riflettere su dove vogliono andare a parare, ecco.
Chiaro.
Cercano, non so, magari di strizzare l'occhio a una certa parte politica, ma non capisco proprio, però visto che nulla avviene per caso, secondo me non è casuale questa doppia uscita così, voglio dire, tradizionale,
certo, certo.
Tra virgolette. Certo. E quindi niente, volevo rifare un attimo il punto della situazione, tanto per dare, diciamo, un'informazione che appunto non manipolabile, come parliamo sempre di dati, quindi diciamo ad oggi sotto i 40 anni non ci sono stati decessi dovuti al coronavirus, l'età media di decessi che appunto a causa di questo virus e non solo, poi di altre patologie, 79 anni. Leggevo appunto che dai dati Istat elaborati dall'Istituto Superiore della Sanità, dei decessi sotto i 50 anni, parliamo di 260 decessi su 23.188, solo 57 avevano 40 anni e di questi solo 10 non avevano patologie di rilievo, quindi tutti gli altri in realtà, quando si dice, e che poi lo stesso discorso che si faceva sulla causa proprio della morte, non sono mai state veramente verificate, perché non sono state fatte praticamente autopsie,
sì,
da proprio circolare del ministero, quindi perché non si voleva, dicevano, né perdere tempo né per rischio di contaminazione, ma insomma non ci serve essere laureati in medicina per sapere che l'informazione più importante
seguito
di un decesso è proprio l'autopsia, per rilevare insomma le
soprattutto in cause come questo di pandemia, dove ci sono la possibilità,
sì, dove si colava proprio nel buio, ancora nel buio, che avrebbe potuto dire, avrebbero potuto magari trovare delle informazioni che poi in effetti da chi è stato fatto, quindi magari da quei patologi che sono andati anche contro, diciamo, le circolari del ministero, hanno trovato poi tutta una serie di riferimenti importanti che poi sono stati diffusi e anche tanti altri paesi ne hanno potuto giovare, certo, ecco, certo. Quindi
sì, perché poi sembrerebbe Chiara, sembrerebbe che adesso non leggevo il post, non mi ricordo chiaramente di chi, leggevo un post su Facebook, un post pubblico, e diceva: allora, non stanno morendo più di tumore e nessuno muore più per ictus o per ischemie o per altre cose. Quindi evidentemente, una volta trovato la causa del coronavirus, noi saremo immortali, perché non stiamo più muoiendo di niente, muoiamo solo di coronavirus. Cioè.
Ma infatti sì, questa questione la sollevava anche un cardiologo, che giustamente diceva: io in questi mesi non ho più avuto un paziente morto per appunto crisi cardiache o sono spariti, cioè,
esatto.
È chiaro che insomma si tende a aumentare il dato proprio per
sì, ma questo è stato anche candidamente ammesso da Repubblica, no? Su un articolo di Repubblica è stato candidamente ammesso che loro hanno diciamo dato delle informazioni non vere, proprio per tenere a casa la popolazione, in modo che la popolazione potesse essere gestita più facilmente in casi di pandemia, quindi di estrema urgenza come questo. Questo è un po' quello che hanno raccontato.
Sì, e poi ci danno a noi di gente di fondo fake news, quindi voglio dire, quando lo fanno loro c'è sempre un motivo,
certo,
come dire, superiore per farlo, trattando il cittadino come un minorato mentale praticamente, certo. Uno che non possa analizzare una situazione, ed è quello che insomma fanno tutto, cioè questo sistema è improntato proprio sulla menzogna, sulla diffusione di notizie false, certo. E non verificate, comunque nella migliore delle ipotesi non verificate, che poi è lo stesso circo che adesso stiamo vedendo per quanto riguarda dal punto di vista economico la ripresa delle varie attività, per cui ogni giornale ogni giorno dice la sua. Il decreto ancora non è stato portato a termine, quindi non si sa, tu non sai come, quando riaprirà, in che condizioni, secondo quali regole. E però appunto, ritornando al discorso di questo calcolo che si è fatto, leggevo che praticamente con un'aspettativa di vita che noi abbiamo oggi di 80 anni, ma proprio a dirla larga, per assicurare 2 anni di vita in più a pochi pazienti si è condannato la generazione giovane a 10 anni di recessione. Questo è il dato, poi,
certo,
non, per carità, non per dire che i vecchi li dobbiamo lasciare morire, come peraltro hanno fatto,
esatto,
tranquillamente,
esatto.
Perché
questi
poi la
petalosi.
Gente, la stessa gente che ti dice che bisogna giustamente curare tutti e che per il bene di tutti, specialmente per i più deboli, bisogna rispettare le regole stabilite dal governo, poi sono gli stessi che però ti fanno morire la gente appunto nei reparti di oncologia, perché non c'è ricerca, perché non ci sono strutture, perché non c'è nemmeno, non una libertà di cura, che detto così sembrerebbe una follia, però non si dà voce a tanti che invece potrebbero portare delle soluzioni diverse al problema, ma si sa che è un business la malattia,
certo.
E quindi,
e poi questa libertà di cura è sempre scritta in questa Costituzione, che loro paventano sempre come eccezionale, no? Questa Costituzione che abbiamo,
sì.
Però poi alla fine, quando la devono decantare sempre, quando c'è da applicarla, magari una cosa buona che dice non si applica mai, quindi.
No, esatto, è esattamente così. Praticamente è come se mettessero in atto una specie di piano Morgenthau, cioè un controllo malthusiano della popolazione attraverso la miseria e la paura, perché qui, oltre al fattore appunto del terrore causato dal Covid, c'è anche poi la miseria in cui comunque già ci stiamo svegliando,
certo.
Alla fine o verso la fine insomma della pandemia, qui penso, per parlare di 10 anni di recessione sia anche un calcolo ottimista rispetto a quello che vedo. Quindi al posto diciamo di un grande inquisitore abbiamo un grande acquisitore, quindi grandi svendite, cioè la cosa è chiara, insomma quel poco del comparto produttivo italiano continuerà ad essere smantellato. ma anche lì l'utilizzo dei clandestini per la raccolta agricola, come se non si potesse utilizzare, voglio dire, la forza lavoro locale per fare queste, certo, benedette raccolte.
Come è sempre stato, perché non è che
come è sempre stato, però qui per diminuire sempre i salari, per mantenere tutti nel precariato, per utilizzando poi quel metodo infausto che è il reddito di cittadinanza, appunto per tenere buoni a casa praticamente tutta una serie di persone che invece potrebbero benissimo lavorare nel proprio comparto locale di produzione, specialmente al sud dove appunto, certo, c'è quello agricolo, e ci vengono a dire che dobbiamo praticamente rendere legali migliaia e migliaia ancora di immigrati che poi andranno a godere tutta una serie di cose, ovviamente, che l'italiano invece non può più, a cui l'italiano non può praticamente più accedere.
Certo.
Accedere. L'altro spunto di riflessione è che a questo punto stanno tutti scalpitando per uscire da questa benedetta quarantena. Il rischio è che ci si trovi di fronte a una popolazione che a questo punto è pronta a tutto pur di tornare, cioè pur di uscire dalla quarantena e quindi dal confinamento casalingo obbligatorio, cioè sono disposti magari a essere seguiti e controllati in continuazione come tuttora sta avvenendo. Se tu ti muovi in macchina vieni sempre fermato, quando magari in un autobus, nella metro, le distanze di sicurezza non vengono rispettate, ma non gliene frega nulla a nessuno. Siamo circondati da droni, probabilmente abbiamo aperto gli occhi, abbiamo visto che sul cielo svolazzano questi dannati droni, gli elicotteri, sì, e eccetera eccetera, sempre per controllarci, sempre per vedere ogni nostro spostamento, a cui seguono punizioni pecuniarie e penali, quindi con dei risvolti penali, proprio per indottrinare, cioè per educare, certo, per mettere sotto botta ancora di più il cittadino, e per poi nascondere il fenomeno più grande che noi abbiamo più volte sottolineato, che è appunto l'orrore del liberalismo e i limiti della sovrapproduzione, della conseguente sovraconsumazione di cui molte volte abbiamo parlato. Quindi per nascondere la mala gestione che viene fatta, se ne punisce un tot per educarne, quella è la classica frase, insomma, per educarne 100, e si lascia il cittadino in uno stato di perenne responsabilità individuale, che, se vi ricordate bene, era già iniziato con il dilemma sull'ecologia e sbandierato da Soros attraverso le ancelle del verde come Greta Thunberg, eccetera eccetera, praticamente puntando il dito sul cittadino e sulle sue scelte irresponsabili: avere una macchina, prendere la macchina, certo, per gli spostamenti, magari non fare attenzione alla differenziata e tutto quanto, quando sappiamo benissimo che chi inquina veramente non è di certo la macchina del cittadino, anche perché si è visto che pur avendo messo a casa forzatamente milioni di persone, l'inquinamento non è diminuito, quindi l'inquinamento, la colpa è dell'industria, è del non smaltimento dei rifiuti tossici, eccetera, eccetera. Insomma, queste dovrebbero essere oramai cose chiare. Però la frase interessante che ho letto, che adesso c'è Zizek, che ho visto, insomma, hanno messo un po' alla ribalta, lui è un filosofo sloveno molto interessante e sta praticamente scrivendo un libro sul proprio sul virus, che è in continuo, che lui continua a scrivere, appunto lo mette online disponibile, e ogni giorno, diciamo, aggiunge le sue riflessioni, visto che giustamente lui dice: non posso finire un libro così quando ancora la situazione è in divenire. E oltre al fatto, ovviamente, poi lui è comunque, si definisce un comunista, insomma, è più che un cioè più che un politico è però un filosofo, quindi è una persona, un personaggio molto particolare che ha scritto delle cose anche un po' contrastanti l'una tra l'altro. Ovviamente la Repubblica e tutti i vari giornali di sistema eccetera eccetera ha ripreso la sua parte, il suo ambito, certo. Dobbiamo approfittarne per rimettere in atto un comunismo. In realtà quello di cui lui parla non è tanto il comunismo ma un intervento statale nell'impresa privata praticamente, che è quello poi che ha detto Trump questi giorni, ha detto qui se c'è bisogno io arrivo pure a prendere le imprese, cioè statalizzare almeno per il momento le imprese private per fargli produrre quello che dico io, cioè quello che dico io, quello che serve agli americani.
Chiaro.
Quindi lui ha detto come lo dice Trump e nessuno gli dice che è una cosa comunista quella che ha detto, però anche Zizek porta l'acqua al suo mulino, perché ripeto parliamo al limite di socialismo, insomma,
certo,
una cosa
chiaro.
Anche di fascismo potremmo parlare,
esatto.
Comunismo insomma è una cosa un po' diversa,
forzata.
Però un po' forzata, però giustamente lui porta acqua,
certo,
al suo mulino,
certo,
insomma,
certo,
è compreso. Però se si legge tra le righe si scoprono tutta una serie di cose che insomma sono abbastanza interessanti, e questa sua appunto l'insistenza sulla responsabilità individuale, che lui ha scritto questa frase che vi ho tradotto e che ho trovato molto interessante, noi ne avevamo già in realtà un po' parlato, cioè lui dice l'insistenza sulla responsabilità individuale finisce per operare come un'ideologia se vi si ricorre per distogliere l'attenzione dalla grande questione, ovvero come cambiare l'intero sistema sociale ed economico. Ed è esattamente quello che stanno facendo, cioè il fatto di puntare sempre il dito a chi ecco esce per strada quando non dovrebbe, a chi magari va a fare la spesa o porta i bambini fuori, peraltro creando un problema diciamo tecnico proprio di movimento, creando proprio un abbrutimento anche del cittadino,
certo,
confinato,
certo,
a casa, perché ad esempio togliendolo completamente dalla natura. Ora l'idea di aver chiuso i parchi, adesso l'hanno riaperti, ok, però quell'idea lì è stata secondo me, cioè, una cosa dal punto di vista spirituale e simbolico,
certo,
ma proprio per scollare il cittadino, l'essere umano, dà comunque una sua proiezione comunque nell'universo,
certo,
nella natura.
Anche un'identità, anche l'identità, la sua identità, cioè l'ha scollato,
sì,
dalla,
cioè,
natura e l'ha messo davanti alla TV a mangiare interrottamente.
Nel cemento urbano, il pieno proprio del cemento urbano, perché
certo,
in una città,
certo,
dove c'è pochi parchi, tra l'altro ridotti, uno schifo già da prima, perché qui la chiusura dei parchi, ad esempio il parco, il giardino di Piazza Vittorio è ancora chiuso, ma è stato chiuso quasi un anno fa perché appunto questo sindaco non riesce a gestire nemmeno
nulla,
un giardinetto pubblico,
nulla,
quindi Colle Oppio idem è stato chiuso per tantissimo tempo e via dicendo. Quindi c'è, cioè, l'idea proprio di voler scollare completamente l'essere umano e cementificarlo,
certo,
quindi praticamente facendolo abbrutire, insomma. Io immagino tantissima gente uscirà da questa, quando e se ne uscirà da questa quarantena, ma ridotta praticamente grigia in faccia,
certo,
perché non ha mai visto la luce del sole, grigia dentro perché non ha mai non ha potuto approfittare appunto di quel poco di verde pubblico e di bellezza che esiste, insomma, di bellezza naturale ovviamente parlo, che esiste nei grandi centri,
sì,
urbani.
Sì. E immaginiamo anche i bambini, cioè bambini magari davanti alla PlayStation dalla mattina alla sera e non sono mai stati
poi
in parco.
Davanti all'iPad
per le lezioni, certo.
Quindi sarebbe anche da aprire un'altra parentesi, cioè immagino, non posso nemmeno immaginare queste lezioni come siano state somministrate, comunque sarebbe interessante, ecco, magari anche aprire quella parentesi,
certo,
lì.
Certo.
Il fatto di insistere così tanto sulla colpa, sulla responsabilità, sulla colpa dell'individuo e multarlo e appunto annichilirlo e schiacciarlo così, e leggevo oggi addirittura un poveraccio che si è fatto due che mangiavano un cornetto fuori a un bar, sono stati multati di 400 euro a testa, il bar è stato multato perché quel cornetto secondo loro te lo dovevi mettere in tasca mangiartelo dentro casa tua, ma cioè, siamo proprio all'assurdo. Però così facendo si crea proprio una situazione in cui è più facile sottomettere e gestire, come dicevi tu prima, appunto una popolazione che invece magari gli potrebbe venire l'idea di fare i suoi conti in tasca e di vedere che cosa. Quindi ecco, l'idea appunto della responsabilità individuale è secondo me una cosa gravissima. Le colpe non sono del cittadino, non è il cittadino che ha diffuso il virus, le colpe sono state di questa classe politica che, lo ripeto perché un giorno finirà, la gente finirà per dimenticarselo, sono gli stessi che le prime settimane del Covid hanno detto che si trattava di una banale influenza, che il vero virus era il virus del razzismo, che eravamo stronzi noi a non voler andare nei ristoranti cinesi a mangiare, perché guarda caso il virus proveniva da là, allora chiamarlo virus cinese già lì era una frase che non si poteva utilizzare, e gli stessi poi che ci hanno fatto la morale dicendo che la colpa era la nostra, che eravamo dei retrogradi, dei razzisti, sono gli stessi che poi appunto hanno chiamato tutto, hanno richiamato alle armi tutto il governo per blindarci dentro casa. Quindi queste colpe prima o poi questa classe politica le dovrà pagare. Non è possibile continuare così, con oltretutto lo spauracchio di un governo tecnico, cosa che sicuramente avverrà, e cosa che noi Simone Di Stefano aveva già predetto e preventivato.
Sarà dalla padella alla brace questo governo tecnico.
Sì appunto, tirando fuori veramente proprio come dire, l'ultimo chiodo per serrare la bara. E ecco, è un concetto ideologico, proprio come dice Zizek, è un concetto ideologico perché è utilizzato per ottenere determinati scopi. E questa cosa, insomma, io spero che le persone, i cittadini, non se la dimenticheranno mai e non si colpevolizzino. Fortunatamente sento anche sul web, vedo sempre più gente che appunto comincia a farsi delle domande e a non fidarsi di questo stato di questo modo di governare. Mi ricordo adesso dove l'ho letto da qualche parte che l'ho letto sul Primato, e peraltro è uscito il nuovo numero, quindi sapete che potete assolutamente, dovete andarlo a comprare nelle vostre edicole. È molto interessante, e c'è appunto, ecco, Enrico Mentana che ha detto: non siamo in Venezuela, cioè parlando di Conte che appena prende e va in televisione a parlare agli italiani, gli ha detto, non siamo in Venezuela, non sei Chavez che viene in TV quando vuoi e dici quello che ti pare. Che per me, insomma, Enrico Mentana, con tutti, per carità, insomma, le virgolette e insomma che però insomma ha detto una cosa che è sacrosanta, cioè questa cosa che tu prendi e vai in televisione e dici quello che ti pare, perché è proprio sottolineato, senza mai dare poi dei veri, cioè nel senso è una supercazzola gigante, perché poi comunque non si capisce mai nulla. Questi decreti l'unica cosa che fanno è far uscire fuori un nuovo foglio di circolazione in cui cambia una virgola rispetto a quello precedente, e sembra proprio di stare in un film di cui abbiamo parlato più volte, distopico, in cui arriva questo, il grande fratello che si mette lì e poi ti fa la morale, ecco, perché quello di cui appunto la questione della quale abbiamo parlato fino adesso.
Chiarissimo, Chiara. Allora io ti ringrazio, perché sempre le tue analisi sono eccezionali e veramente in maniera molto rapida, perché Chiara veramente prende 20 minuti in questa rubrica Bada Bing, riesce a darci dei grandi spunti di riflessione, quindi insomma
Grazie, ti ringrazio, sempre troppo gentile.
No, 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 ma è vero, non lo dico io, lo dicono anche a testimonianza i messaggi di tutti gli ascoltatori che ti salutano, Chiara.
Saluto, grazie.
Ecco, questi sono spunti molto importanti, rifletterci, ragionarci, non dimenticarci, come dice Chiara, non facciamo che tra 3 mesi questo sarà soltanto stato un brutto ricordo. Ecco, cerchiamo invece di mantenerlo impresso, perché poi insomma dobbiamo poi capire bene chi vogliamo che ci governi, se questi pagliacci o magari sicuramente qualcuno di migliore. Ecco, quindi.
Certo, speriamo.
Detto questo, ti saluto Chiara, l'appuntamento con Chiara per Bada Bing è domenica prossima, dove appunto parleremo di Dominique Vernet. Grazie Chiara, buona giornata.
Ciao. Grazie a te, saluto a tutti.
Ritorno sui miei passi e adesso contali bene. Il tempo che è passato non è una buona ragione. Ho idea che non mi basti lo scambio di un'opinione. Con cui mi mostri le scuse. La muta del serpente nasconde il tuo vero nome. Di chiacchiere su adenti sono già stato a lezione. Baciando la fiducia con un rasoio a 2 lame. Hai fatto molta strada, sacrificato persone. Danza, la sicurezza di chi è sempre a tempo. Il giusto slalom sfavillante, attento. Di chi da sempre intona l'ultima parola. Ti farò male più di un colpo di pistola. È appena quello che ti meriti. Ci provo gusto, me ne accorgo ed allora. Non mi vergogno dei miei limiti e limiti. Come ti gira dopo un colpo di pistola. Ti vedo un po' corto di numeri. Ci provo gusto, me ne accorgo ed allora. Non mi seccare con i tuoi ali.
Tornati, il canto della civetta su Radio Bandiera Nera, e continuiamo a parlare con Barone del Mito. Barone, ci sei?
Eccoci qui, bentrovati.
Eccoci, bentornato.
Grazie a voi. Ho ascoltato l'intervento di Chiara, interessantissimo. Se domenica parlate di Dominique Vernet,
sì.
Imperdibile.
Poi Chiara ha proprio una dote, ne parlavamo anche l'altra volta, lei al blocco riesce a spiegare questi concetti in maniera veramente facile, in maniera delicata, ma anche incisiva, e quindi sicuramente
sì,
è una puntata imperdibile.
Imperdibile, assolutamente. Mentre noi torniamo al mito, torniamo al, diciamo, lasciati sulle motivazioni del mito, anche che intervengono anche sul piano antropologico, su quello che accadeva sostanzialmente come influenze di visioni del mondo precedenti alla colonizzazione indoeuropea dell'area, e poi appunto quello come vengono confinate queste, le gorgoni e le graie,
certo,
diciamo, vengono rassicurate, gruppi di 3 stanno in un posto in ospedale che viene definito la parte iperborea,
sì,
e in mezzo comunque isole, confini non facilmente accessibili, e spaventano terribilmente gli andanti.
Spaventano, oltre ma anche essere... uccidono, perché insomma Medusa pietrificava, quindi...
Medusa pietrificava, ma bisogna fare una parentesi, cioè Medusa in realtà era una gorgone bellissima, era più bella delle gorgoni,
sì.
Dobbiamo sapere che Medusa è l'unica mortale delle tre gorgoni, cioè mortale nel senso che può essere uccisa, le altre due, Steno e Uriale, in realtà non possono proprio essere scalfite, sono dei non troppo belle, non hanno la figura mostruosa della gorgone Medusa, ma non sono neanche bellissime, insomma non
sì, perché poi comunque anche insomma tante volte abbiamo parlato delle radici delle parole della loro mitologia. Medusa in greco voleva dire proprio guardiana, protettrice, da Medo, che voleva dire proteggere, quindi aveva un ruolo. E appunto sì, questo anche che dicevi tu di spaventare, sì, magari nel suo mondo era una protezione a quello che era quel mondo, come hai detto te, tellurico e lunare, che loro non volevano che fosse in nessun modo sconvolto.
Esattamente, poi ci soffermeremo su questo ruolo di protettrice, di guardiano, del guardiano che fa... da chi può essere sconfitto il guardiano, il drago stesso, quando non pensiamo al
certo, certo.
Però prima di approfondire appunto la sua funzione di guardiano, facciamo appunto quella parentesi di cui vi accennavo,
sì, sì.
E Medusa è una delle tre gorgoni ed era la più bella. Le altre due non eccellevano in bellezza, non eccellevano in bellezza, Medusa eccelleva proprio in questo, era proprio bellissima, tanto che se ne invaghisce Poseidon, il nostro Nettuno, il dio re del mare, degli oceani, e la possiede, ma l'atto di possedere Medusa, l'atto di di avere Medusa è sacrilego ad Atena, alla nostra Minerva, perché i due si accoppiano dentro un tempio dedicato proprio a Minerva Atena. Atena si infuria e costringe Medusa in un corpo orribile, orrenda, con le ali, corpo di serpente e capelli di serpente, talmente orrida che il suo sguardo pietrificava letteralmente chiunque lo incrociasse. Quindi diventa questo mostro Medusa, ed è un'azione che compie proprio Atena, trasformarla in questo mostro. Medusa vive insieme alle gorgoni in un posto sconosciuto, nessuno sa dove dire. Ma adesso arriviamo al nostro eroe. Facciamo una piccola genealogia di Perseo. Abante era il nonno di Perseo, re dell'Argolide, quindi in quell'area che sta a metà, per farvi capire, sta a metà tra Sparta e Atene, cioè l'Argolide, che era in quel momento la parte più interessante, più forte della civiltà micenea, quindi della prima colonizzazione indoeuropea dell'area greca degli Achei. Era il re dell'Argolide ed era un guerriero molto famoso. Da Abante nascono due gemelli, nasce una coppia di gemelli, Preto e Acrisio. Come solito, come era di uso quando nascevano gemelli, il regno viene diviso in due parti uguali, uno sarebbe stato il re di Tirinto, l'altro di Argo, appunto, nella stessa zona. Preto creatrice diritto. Poi, come al solito, nascono delle acredini tra i due fratelli, fanno una guerra, non si uccidono a vicenda, ma nonostante la guerra, subito dopo la guerra dividono finalmente l'area, uno prende Argo, l'altro prende Tirinto. Tirinto tocca ad Acrisio. Acrisio non ha eredi maschi, ma diciamo Agalippe, che è sua moglie, gli dona solo una figlia femmina, Danae. Acrisio, non avendo figli maschi, si reca presso l'oracolo e chiede: come mai non ho, cioè, avrò mai dei figli maschi? L'oracolo risponde negativamente: non avrai figli maschi, ma anzi da tuo nipote, cioè tu sarai ucciso proprio da tuo nipote, il figlio di Danae. Acrisio, spaventato dall'oracolo, dalla profezia, rinchiude Danae in una torre. Guardate, questa è molto molto interessante, perché assomiglia molto alla nascita anche dei gemelli nostri, di Romolo e Remo. Uh-huh. Rinchiude Danae in una torre, Zeus feconda a Danae tramite una pioggia dorata, e dalla congiunzione di Danae e Zeus nasce appunto Perseo. Ora, Acrisio, spaventato e cosciente che sarebbe stato questo nipote ad ucciderlo, che fa? Dovrebbe uccidere sia Danae che Perseo, non però se la tente di compiere questo figlicidio, questo abominio, e quindi non avendo cuore a uccidere sua figlia e suo nipote, li mette sopra un'arca, gli alloggia solo un'arca, e li allontana verso il largo, lasciandole alle onde. E i due vengono salvati da Dippi, un pescatore nei pressi dell'isola di Serifo, e il cui re era il fratello di Dippi, e cioè Polidette. Vengono portati da Dippi immediatamente alla corte del fratello, e Perseo e Danae vengono accolti dal re Polidette. Cresce Perseo in questa reggia, in questa modesta, per quanto modesta, però in questa isoletta, appunto Serifo, governata da Polidette. Detto questo, credo sia giunta l'ora per prendersi una piccola pausa musicale.
E allora andiamo a sentire, visto che l'abbiamo nominata, andiamo a sentire questo pezzo degli Anthrax che si intitola Medusa.
Stairs. sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com.
Eccoci tornati in diretta, il canto della civetta insieme a Barone per appunto parlare, che ci sta raccontando questo mito interessantissimo con delle origini antichissime, perché insomma siamo partiti dal 10.000 avanti Cristo, quindi prego Barone.
Eccoci qui, sì, ben ritrovati. Parlavamo dell'avventura di Danae e Perseo abbandonati da Acrisio, Perseo quindi figlio di Zeus e Danae, abbandonati da Acrisio, lasciati su quest'arca e giunti alla corte di Polidette, salvati da Ditti nell'isola di Serifo. Cresce Perseo, trascorrono gli anni, Perseo raggiunge l'età virile e quando Perseo raggiunge l'età virile succede che Polidette, il re di Serifo, colui che l'aveva ospitati fino a quel momento, si invaghisce di Danae e chiede proprio la mano a Danae, ma in quel momento Danae rifiuta l'offerta, non vuole saperne di Polidette, e Perseo difende sua madre da appunto le insistenze di questo re. Allora per liberarsi di Perseo, comunque un giovane vigoroso che comunque era figlio di Zeus, quindi neanche una carta troppo facile da,
certo,
da giocarsi, da liberarsi. Dice va bene, non sono più interessato a Danae, allora voglio Ippolita, un'altra donna, però non voglio presentarmi alla corte del padre di Ippolita a mani vuote, quindi chiedo a gentili sudditi o comunque agli amici di portarmi un contributo alla dote di un cavallo. E Perseo si trova in difficoltà perché io non ho né cavalli né tantomeno oro per comprare cavalli, quindi non posso aiutarti in questo contributo, ma chiedimi qualsiasi altra cosa e io sarò felice di portartela, sarò felice di portartela in omaggio, compreso, lui credeva di l'avventatezza giovanile. Lo porta, compreso la testa della Gorgone, compreso la testa di Medusa. Allora Polidette coglie la palla al balzo e dice sì, questo regalo mi sarebbe veramente gradito, grazie per l'offerta, portami la testa di Medusa. Atena era in quel momento in ascolto della conversazione tra Perseo e Polidette e nemica acerrima del mostro dalle stessa creato,
certo,
se vogliamo, dalle certo stessa che ha contribuito al sospetto, e decide di aiutare Perseo. Perseo per prima tutto doveva trovare dove fossero le gorgoni, dove fosse nascosta Medusa, perché non sapeva assolutamente dove essa fosse. Ma oltre questo aveva bisogno di armi specifiche, quindi viene immediatamente Minerva dona a Perseo uno scudo lucente, uno scudo che era uno specchio sostanzialmente, perché appunto di Medusa avesse immediatamente verificato, incrociare lo sguardo di Medusa sarebbe stato letale.
Certo, quindi è uno stratagemma quello che insomma Atena.
Sì, non guardarla direttamente, guardarla attraverso uno specchio.
Ok.
Perché era in questo caso era uno scudo talmente lucente.
Certo, che fungeva da specchio, aveva la funzione.
Fungeva da specchio, esatto. In quel momento interviene anche Ermete, Mercurio, il nostro Mercurio, che aiuta Perseo donandogli un falcetto che avrebbe tagliato, l'unico strumento avrebbe tagliato la testa di Medusa, un falcetto taglientissimo, e avrebbe aiutato a decapitare la Gorgone. Ma servivano a Perseo altre tre armi, altri tre strumenti per compiere l'opera, e cioè i sandali alati di Mercurio, appunto, una sacca magica che avrebbe potuto contenere la testa della Medusa una volta tagliata, una volta recisa, e lo scudo e il modiare che rende invisibili. Questi erano gli altri tre, le altre tre armi che necessitavano a Perseo per compiere l'impresa. Queste tre armi erano custodite dalle ninfe Stige. Le ninfe Stige, come dice il nome stesso, erano collocate nello Stige. Erano collocate
nel fiume Stige.
Esattamente. Per sapere dove fossero sia le Gorgoni che le Stige, dovete interrogare l'altra coppia di tre, l'altra formazione a tre, che erano appunto le Graie, le abbiamo citate poco fa. Le Graie erano non meglio definite delle custodie, appunto, di sapienza, sostanzialmente, con il corpo di cigno, la testa umana, e che condividevano tutte e tre un unico occhio e un unico dente. Questa è la descrizione migliore che ci arriva. Queste tre, si sapeva, erano collocate sul Monte di Atlante. Perseo raggiunge le graie ruba loro sia l'occhio che il dente, che era l'occhio era per vedere, il dente per
certo,
coprirsi,
certo.
E si fa dire, prima di restituirli, si fa dire dove fossero nascoste sia le ninfe Stige che le Gorgoni. Le Graie confessano a Perseo prima dove erano nascoste le ninfe Stige. Perseo quindi va negli inferi, come dicevamo, per la regola di attraversare,
esatto,
gli inferi,
esatto,
di raggiungere gli inferi, è valida per qualsiasi eroe e anche quindi per Perseo.
Certo, perché ricordiamo che il fiume Stige, insieme insomma alla Cheronte, all'Eto, il Fregetonte, era proprio un fiume infernale, quindi insomma bisognava forza scendere negli inferi.
Assolutamente sì, e questo è proprio scendere negli inferi, è proprio il confronto, no? Il confronto con appunto con le paure, la vita stessa, lo chiamo,
certo,
in questo caso, però affrontarla direttamente, cioè giungere senza la paura della morte, oltre la morte. Le ninfe, quindi lui si fa dire dalle Graie dove sono nascoste, raggiunge le ninfe, dice, quindi negli inferi, e senza ostacoli le ninfe Stige consegnano i sandali, la sacca e l'elmo. Quindi Perseo è dotato anche di sandali alati che gli permettono di volare, vola quindi di nuovo verso l'occidente, fino alla terra degli Iperborei, dove trova le Gorgoni. Le Gorgoni sono addormentate tra grigie statue, consunte dalla pioggia, di uomini e belve pietrificati dalla Medusa. Quindi la Medusa già aveva fatto strage di uomini, di avventori, di eroi che avevano tentato di intratenerci della sua testa.
Quindi lo scenario che lui ha davanti è praticamente di tutti coloro che avevano provato ad affrontarla, chiaramente avevano perso in partenza perché non dotati, non erano eroi, non erano di questa stirpe, non erano neanche dotati di armi particolari, quindi lo scenario che lui trova è questo.
Sì, ecco, quello di cui era dotato Perseo, oltre ad essere figlio di Zeus, oltre ad essere figlio della giustizia, per noi italici forse ci rende più l'idea di essere figli dello Ius.
Esatto,
no?
Sì, certo.
Parliamo in questi termini. Era anche protetto da due divinità profondamente che hanno a che fare profondamente con l'intelletto, l'astuzia,
certo,
nel senso
certo.
superiore, la,
fine,
la
strategia
fine, nel
certo.
senso superiore. Ecco, Atena e Mercurio.
Certo.
Scusate, Minerva e Mercurio, lo dicono entrambi in latino.
Bene.
E arriva in questa terra, quindi desolata, completamente deserta, completamente priva di vita, se non quella vegetale, perché Medusa appunto non faceva strage di uomini e di belve. E non guarda direttamente, ricorda il suggerimento fornitogli da Atena di non guardare direttamente la Medusa, ma lo guarda attraverso il suo scudo specchiato, riesce quindi a non essere pianificato, ma a coglierla in fallo e tagliarle la testa. Appena taglia la testa di Medusa, sorpreso, Perseo vede uscire dal corpo di Medusa il cavallo Pegaso e l'eroe Crisaore, perché questi due erano stati concepiti nell'atto appunto sessuale che aveva compiuto con Poseidone nel tempio di Atena. Vi ricordate il motivo proprio per cui Medusa, certo, era diventata quel mostro? Ecco, quindi Pegaso e Crisaroe erano figli di Poseidone. Poi riguardo Crisaore non avremo notizie di questo eroe, mentre Pegaso tornerà nella mitologia greca, sarà colui che aiuterà Bellerofonte a sconfiggere la chimera, ad esempio.
Ma Pegaso, il Pegaso uomo, perché poi c'è, noi conosciamo il più famoso Pegaso come
cavallo alato.
Cavallo alato, ah, perfetto, perfetto.
Il Pegaso cavallo alato, che cavalcherà Bellerofonte per sconfiggere la chimera.
Sì, sì.
Quindi Medusa è sconfitta, la testa è tagliata, Perseo inserisce nella sacca magica che contiene questa testa, la testa di Medusa stessa, e può finalmente iniziare il percorso di ritorno, che sarà altrettanto interessante. Ma prima di affrontare il percorso di rientro, credo che è giunto sempre il momento di prenderci un'altra piccola breve pausa.
Assolutamente sì, allora andiamo a sentire Teinaglia di Sotto Fascia Semplice.
Tenaglia, chi mi cerca mi trova, ma chi mi prende sbaglia. Due lame, due volte una, due falci di luna, un sorriso di acciaio che tutto taglia. Mi chiamo Tenaglia, è vero si dice che la mia forza è la tua, ma non so se riuscirai, se veramente potrai distendere lo spazio che hai tra le sopracciglia, perché mi chiamo Tenaglia e per me ci piglio, sa di coniglio, la tua rabbia mi fa sorridere, la tua furia mi fa ridere, tu mitico, mitologico, granitico, patologico, eroe armato a difesa di patria e stato, Dio e famiglia, lasciami perdere perché mi chiamo Tenaglia e sono fatta per recidere, incidere irrimediabilmente, ledere ogni maestà di parola, ogni maestà di immagine. Mi chiamo Tenaglia e come yeah.
Eccoci tornati al Canto della Civetta su Radio Bandiera Nera in compagnia di Barone e del mito di Perseo. Allora, eccoci.
Eccoci qui, sì. Dopo, credo che bastava ascoltare il testo di Tenaglia di Tutto Fatto Semplice per comprendere poi l'importanza di questo mito.
Sì, sì. Molto, molto bello, molto interessante anche questo testo. Sì.
Assolutamente, assolutamente. E infatti ci soffermiamo, prima di passare al viaggio di ritorno di Perseo, ci soffermiamo brevemente su quello che accennavi proprio te, Francesca, cioè sulla funzione della testa di Medusa, cioè cosa è Medusa, cosa rappresenta. Cioè, abbiamo prima detto che Medusa etimologicamente potrebbe stare a significare proprio il guardiano, no? Custodisce, il custode, custodisce qualcosa. In realtà possiamo azzardare nel dire che Medusa è proprio la custode di se stessa, cioè Medusa rappresenta, sì, come diciamo in senso antropologico, un aspetto matriarcale, lunare, tellurico, della una visione del mondo legata a questi aspetti che il principe solare Mercurio deve tagliare, deve troncare per affermarne altri. Una visione appunto, la visione tellurico matriarcale e lunare è fortemente legata al fatalismo stesso, cioè certo. È fortemente legata all'ineluttabilità del destino o della volontà divina. Ecco, l'eroe solare no, l'eroe solare è qualcosa che si contrappone con tutte le forze a non assoggettarsi ma a liberarsi da solo.
Certo.
E Medusa, oltre a questo, rappresenta molto probabilmente proprio la custode di se stessa, cioè Medusa rappresenta proprio la conoscenza profonda che non può essere prima di tutto guardata direttamente, altrimenti petrifica, non può essere affrontata direttamente, non può essere accecherebbe, no? E quindi ha bisogno di uno strumento altro, non, di uno specchio per essere affrontata, uno specchio che potrebbe essere rappresentato anche semplicemente da, appunto, certo, dalle parole, dalla tradizione, certo, dalla tradizione stessa, no? Anziché andare nella fonte direttamente. E il suo corpo da serpente alato ricorda un pochettino anche il drago stesso, appunto custode, guardiano, ma la testa, così ci interessa di più in questo caso, tempestata di serpenti. Ora, il serpente nella concezione classica cattolica è comunque un rappresentante del male,
sì,
qualcosa,
sì,
cioè,
da
Lucifero,
certo.
Esatto, Lucifero prese le sue forme per ammaliare Eva. Mentre per la tradizione nostra indoeuropea è molte volte, se guardate l'arario romano, i romani sono molte volte raffigurati con dei serpenti, perché rappresenta anche la profondità, qualcosa che di sapiente, che è nascosto, è al di là, che va diciamo ricercato e difficile da cogliere, difficile da prendere il serpente stesso, qualcosa di profondo e anche terrestre, per carità, tellurico sicuramente. Ma anche questo va conosciuto, va assolutamente affrontato.
Certo, beh, se pensi anche, se pensiamo anche al caduceo, che era quel bastone alato, che è il simbolo delle farmacie, ancora oggi se noi andiamo nelle farmacie hanno questo simbolo, quindi questo bastone con due serpenti e le ali sopra, che poi era il bastone di Esculapio, come l'altra volta tu ci avevi raccontato anche di questa figura. E rappresentava la sapienza, quindi nulla,
sì,
di,
perché prima di essere di Esculapio era il caduceo,
esatto,
di Ermete, era il caduceo di Mercurio, quindi appunto una sapienza appunto, no, che penetra. Se pensate al Mercurio, che è l'unico metallo liquido, il manifesto, che che appena tocca un altro odore del mirato lo penetra, no? Pensate, certo. Ricordate la nonna, sì, sì. Il termometro, leva subito l'anello che sennò te rovina, certo. Perché il mercurio va ad approfondire, ad entrare dentro, certo. E questa è la conoscenza di cui si parla.
Esatto.
Ecco, quindi detto ciò è questo, poi immaginate che la Gorgone dopo il viaggio di ritorno, che servirà in diverse occasioni Perseo, sarà il dono che Perseo farà ad Atena stessa e che lei con cui lei freggerà l'Egida. L'Egida nell'etimologia è una veste in pelle di capra che usavano appunto nei culti primordiali gli Achei, delle vergini. Ma rappresenta in questo caso lo scudo, cioè la veste dello scudo di Atena, e freggiarsi della testa della Gorgone, della testa di Medusa, non era possibile a tutti i guerrieri, cioè dovevi aver dimostrato e esserne capace di sopportare sulle spalle una certa sapienza per poterti
affrontare,
freggiare, di questa testa. Non potevi freggiare il tuo scudo con la testa della Gorgone alla cazzo mannaggia, come si dice a Viterbo, cioè dovevi veramente poter sostenere questo peso. E infatti poi la Gorgone va a difendere anche templi che magari sono molto lontani dal suo essere tellurico, ad esempio i templi di Apollo presenti a Veio erano completamente adornati dalla testa della Gorgone, non tanto perché avesse affinità con il dio, quanto a essere guardiano di una sapienza che era presente in quel luogo.
Certo, e questa protezione,
gli avventori.
Sì, questa protezione ritorna perché tu prima hai parlato di questa pelle che si chiamava Egida, ma Egida il significato è anche proprio protezione, riparo, difesa. Uno è sotto l'Egida di qualcuno, è sotto la protezione di qualcuno. Quindi è un tema.
Lo scudo per termini anche lo scudo.
Esatto, esatto. Quindi insomma ritorna preponderante proprio questo significato.
Assolutamente sì. Ora se volete proseguiamo poco, ma prima di questo penso che per insomma sedimentare un pochettino le notizie che ci siamo dati adesso ci prendiamo un altro piccolo spazio musicale.
Va bene, allora torniamo poi da voi per la conclusione di questa puntata su Perseo.
Swing.
Allora, noi possiamo essere eroi almeno per un giorno, così si domandava o ci diceva David Bowie, possiamo esserlo, Barone, almeno per un giorno eroi, un atto eroico?
Beh, credo sia più difficile essere solo per un giorno che non per un periodo più, diciamo, continuato. Cioè, essere eroi per un giorno è l'azione sporadica, quella lì,
certo,
che capita. Sì,
certo,
sì,
certo.
Possiamo esserlo solo per un
giorno. Per un
giorno,
giorno solo
quello che poi l'impresa vera è continuare ad esserlo per sempre.
Allora, ecco, ti facciamo un applauso, Barone, perché sta bella la frase che ci hai detto. Allora, diciamo, adesso siamo un po' nella conclusione, ci teniamo il viaggio di ritorno chiaramente per la prossima puntata. Beh, perché insomma sarà un viaggio come tutti i viaggi di ritorno in patria, non sono mai semplici, non sono mai facili, non sono mai veloci, quindi ce lo teniamo.
No,
esatto, però
è un viaggio a Ixaland, direbbe Castaneda.
Sì,
cioè, una volta che effettivamente Castaneda, che abbiamo affrontato in una puntata,
sì,
del Canto della Civetta,
sì,
abbiamo affrontato un libro, da un libro che si chiama A scuola lo stregone, i quattro nemici dell'uomo, ma poi lui ha scritto altri libri, uno di questi è Viaggio a Ixaland. Viaggio a Ixaland è bellissimo perché Ixaland sarebbe presente la località che appunto è il posto dove l'eroe, in questo caso il guerriero castanediano, che raggiunge la conoscenza, e una volta raggiunta la conoscenza il viaggio di ritorno è completamente sconfortante, perché tu non riconosci più i tuoi amici,
certo,
i tuoi genitori, i tuoi parenti, perché sono tutti completamente cambiati, proprio in base, perché tu sei cambiato sostanzialmente, sei una persona diversa da quella che è partita, no?
Certo.
E questo è il viaggio a Ixaland, e questo un po' Perseo da Ixaland deve tornare poi alla civiltà, sarà divertente anche questo.
Sì, sì, lui diceva quasi, Castaneda diceva quasi di fermare il mondo, perché veramente poi diventava un viaggio molto interessante, questa dritta che ci hai dato su Castaneda, tra l'altro libro bellissimo che vi consigliamo, Viaggio a Ixaland, con la X, scritto Ixaland,
esatto,
meraviglioso, quindi insomma... Allora, Barone, siamo in conclusione, io direi,
sì,
prima, dopo di noi chiaramente rimanete incollati al vostro computer, al vostro tablet, al vostro cellulare, da dove ci sentite, perché adesso c'è Londinium Calling, chiaramente da Londra, e una puntata molto particolare perché si parla di dinamismo e staticità, ma non vi dico altro perché poi insomma ve l'andate a gustare come faremo anche noi.
Un saluto a tutti.
Un saluto a tutti, grazie Barone. L'appuntamento noi ve lo diamo sempre qui al Canto della Civetta la prossima settimana, sempre lunedì dalle 19 alle 21 circa, un po' prima. Dipende quanto Perseo ci metterà a fare questo viaggio di ritorno. Grazie a tutti e buona settimana. Ciao ciao.
Ciao, popolazione, che è stato disposto il divieto di uscire da casa se non per esigenze lavorative autocertificabili, per esigenze indifferibili come la consegna di generi alimentari o di farmaci a persone impossibilitate ad uscire di casa o per motivi di salute. Aderire a queste richieste è l'unico modo per fermare la diffusione del virus. Confidiamo sul senso di responsabilità, perché è in gioco la salute di tutti.